Buonasera cari ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti ad una nuova puntata di Doppio Passo qui sulle frequenze di Radio Sud Auschwitz. Io sono Chiara Beltraminelli e questa sera vi terrò compagnia per la prossima oretta, quindi fino a circa le 21. Anzi, no, mettiamo bene le cose in chiaro. Non sarò io principalmente a tenervi compagnia questa sera, ovvero ci sarà un ospite ai nostri microfoni che porterà un tema veramente molto molto interessante. Quindi, per non dilungarmi troppo, vi presento direttamente il nostro ospite. Quindi buonasera Matteo Bellini.
Buonasera Chiara, buonasera a tutto il pubblico.
Lascio che sia tu a presentarti, tanto come scopriremo non sei nuovo al microfono.
No, effettivamente diciamo che me la cavo al microfono. Sono giornalista Radio 3i, radio penso che conoscete, privata della Svizzera italiana, e appunto mi occupo principalmente di informazione, quindi preparare servizi e leggere notizie al microfono.
In questo caso hai deciso però di creare un servizio che diciamo per le radio, a livello, parlavamo stamattina a Radio 3i, è un po' un primato perché è molto lungo. Di cosa tratta?
Sì, diciamo che effettivamente in radio di solito si usano sempre servizi piuttosto rapidi di un paio di minuti. In questo caso parliamo dunque di un approfondimento e tratta del pane Valle Maggia, dalle origini, per capire da dove nasce, con quali motivazioni, e capire fino ai giorni nostri ecco come si colloca il pane Valle Maggia rispetto al mercato globale del pane, appunto, un tema interessante e probabilmente alcuni di voi scopriranno cose nuove, cose che ho scoperto anch'io proprio facendo questo servizio.
Bene, caro Matteo, ti ringrazio veramente di cuore, soprattutto per la concessione di questo splendido servizio, approfondimento, appunto, come dicevi tu, che ho già avuto modo di ascoltare, e chi lo sa, magari al prossimo approfondimento sempre qui sulle nostre frequenze.
Volentieri, grazie a voi per avermi ospitato e spero vi godrete questo piccolo servizio documentario.
È un tiepido giorno d'autunno, passeggio per le vie del mio paese, arrivato di fronte alla vetrina di una panetteria mi fermo, lo stomaco rumoreggia. Decido così di entrare, sulo scaffale scorgo una pagnotta di Valle Maggia, la prendo, pago e torno a casa. Mancano ancora un paio d'ore a pranzo, taglio un paio di fette per dar tregua alla fame. C'è qualcosa però che non torna, me lo ricordavo diverso, probabilmente perché comprato in un'altra panetteria, ma non sono tutti uguali. Sorgono altre domande. Perché il nome Valle Maggia? Quanto è conosciuto questo pane in Ticino e in Svizzera? Cerco di farmi un'idea tra le persone che incrocio per strada.
Lei conosce il pane Valle Maggia?
Sì, ho già mangiato. È buonissimo. Poi sta lì anche un giorno in più e non c'è problema che diventa secco.
Secondo lei perché questo nome?
Viene dalla Valle Maggia, per forza.
L'ho già sentito ma non l'ho mai mangiato, per dire la verità. Però mi dicono che è buono.
Ecco, secondo lei il nome da dove arriva?
Dalla Valle Maggia, chiaro.
Quindi il pane Valle Maggia arriva da lì?
Penso di sì, spero.
Können Sie Valle Maggia Brot?
Ja, ich habe gehört, aber ich kenne es nicht.
È ottimo, perché mi sembra quasi biologico, fatto in casa.
Perché secondo te si chiama così?
Perché è stato creato in Valle Maggia, con alcune persone, contadini di una volta.
Woher kommen Sie?
Wir kommen aus Zürich.
Können Sie Valle Maggia Brot?
Ja, das kenne ich.
Wie ist?
Es ist super fein mit ein bisschen Sauerteig, nicht so süß. Es schmeckt sehr gut und hält lange frisch.
Hai mai sentito parlare del pane Valle Maggia?
No, mai sentito.
Secondo te da dove arriva?
Da Valle Maggia, appunto, giusto?
È davvero così? Quanto dobbiamo andare indietro per averne notizia? Contatto Ezio Martini, figlio di Adeodato, prestinaio nella prima metà del secolo scorso a Cavernio. Lui, un pane con quel nome, non lo ricorda proprio.
No, la prima volta ho sentito da lei, altrimenti non ho mai sentito parlare di pane Valle Maggia qui.
Voi che tipo di pane facevate?
Pane bianco, pane nero e pane di segale e così. Poi mio padre faceva delle specie di panini dolci che chiamavano i bastoni.
Che pane si faceva allora? A risponderci è uno storico ex panettiere, anche lui di Cavernio, Gianni Vedova.
ormai non lo chiamavano pane Valle Maggia, ognuno aveva il suo pane, e nessuno aveva detto facciamo un pane per la Valle Maggia, ognuno aveva un po' la sua mano e il più il pane da semi bianco, eventualmente cambiava un po' la forma, ma più o meno i pani erano uguali.
Di caratteristico in Valle Maggia c'è la fiascia, focaccia preparata con la farina di castagne.
La focaccia di base è di Cavernio, la Martini era forse l'ultima che faceva ancora la focaccia, magari la fanno ancora adesso qualcuno, ma la vera focaccia la Martini la faceva, quella è proprio la vera che la metteva là nella pioda, la metteva a scaldare, oggi non la facciano più così.
La vicenda mi appassiona, contatto diversi patriziati, così come il Museo di Valmaggia, ma senza fortuna. Il Centro di Dialettologia ed Etnografia Cantonale però mi fa avere alcune filastrocche sul pane, fra cui questa, proprio della Valle Maggia.
Tric troc cavalot, sgiun di prei e su paimot, bon pan, bon vin, fa balà stu bel pupign.
Ma allora chi ha creato il Valle Maggia e quando? Interrogativi che pongo a Luca Poncini, titolare dell'omonima panetteria di Maggia.
Da quello che so io, il pane Valle Maggia è nato a fine anni 70, la panetteria Ascona, panetteria Naretto.
Una conferma arriva anche da Franca Antonini, titolare della pasticceria Marnin di Locarno e Ascona.
L'idea geniale della panetteria Naretto è stata quella di riprendere comunque una realtà legata al territorio, quindi di riprendere un po' il discorso legato ai pani scuri, pani soprattutto fatti anche con segale, caratteristici delle nostre valli, quindi è stato un ripescaggio di prodotti legati al territorio che effettivamente ha avuto e lo trova tuttora un gran successo presso sia turisti ma anche presso la popolazione indigena.
Una rivisitazione del passato che sembra aver colto nel segno. A fregiarsi della sua creazione è dunque la panetteria Naretto di Ascona, rilevata nel 2007 dal collaboratore di lungo corso Davis Caterina.
Pane Valle Maggia dovrebbe essere stato creato dalla signora Naretto. Dopo ci sono tante copiature tipi di Valle Maggia, ma ricette differenti. Dopo ogni panettiere lo può migliorare o lo può peggiorare, però l'originale è stato creato dalla panetteria Naretto.
La ricetta base prevede acqua, sale, lievito, farina di frumento bigia e segale, con aggiunte o modifiche secondo l'estro del fornaio. Troviamo così diverse varianti, fra cui il Valle Maggia bianco o nero e il bastone Valle Maggia.
Toin toin pela roin pela fi, capitani di formì, capitani dalla guerra, mangia pan e dorme intera.
Un pane venduto soprattutto nel Locarnese, ma che non manca nemmeno in altri distretti dove viene prodotto con successo. È il caso ad esempio della Eredi Ernesto Münger di Lugano che, insieme alla panetteria Poncini, è stata premiata anche per il suo Valle Maggia all'ultimo Swiss Bakery Trophy 2018 a Bül.
Rabiosin della montagna, porta il pan in la cavagna, porta il vin in tel sacchettin, mangia e beef, barbolin.
Non è allora il luogo d'origine ad aver regalato il suo nome al pane Valle Maggia né la provenienza degli ingredienti. Come svelare il mistero? Uscito dagli affari, il signor Luciano Naretto è infatti irreperibile e anche Davis Caterina non sa spiegare questa scelta.
Questo non ne saprei dire perché penso che è ancora un mistero come mai è stato messo questo nome pane Valle Maggia.
A formulare l'ipotesi più accreditata è il panettiere di Maggia, Luca Poncini.
Che si tratta di una pasta con farina bigia, presumo sia nato dall'esigenza di fornire qualcosa di particolare alla clientela germanofona che a quei tempi specialmente ad Ascona era presente massicciamente. Per dare un po' di tipicità, per dare una connotazione anche per la regione, insomma la Valle Maggia comunque è una valle importante che si affaccia sul Locarnese, probabilmente è stata fatta anche in quest'ottica.
Congettura sostenuta anche da Massimo Turuani, presidente della società Mastri Panettieri Pasticceri Confettieri del Canton Ticino.
È forse la Valle del Ticino che ha fatto passare un messaggio di autoqualificarsi meglio di ogni altra valle ed è anche molto conosciuta oltre Gottardo. Chi ci è arrivato per primo, un collega lì delle zone del Locarnese, ha pensato qual è la valle migliore che mi trovo qua fuori dalla porta di casa mia, sicuramente è la Valle Maggia. Infatti un pane valverzasca non mi sembra che sia mai stato creato.
In realtà scopro che un Verzasca è stato creato pochi anni fa, anche se finora non ha raccolto la fama del più noto cugino, il titolare della PFM di Gordola, Giacomo Mora.
Io pensando che magari che dando il nome al Verzasca ci fosse un po' un incremento un po' di più, ecco. Ho detto che c'è il Valle Maggia, ho detto ma perché non facciamo anche il Gozzasso?
E qual è il riscontro?
Ah no, va abbastanza bene, ma sono i tedeschi che lo prendono di più, eh.
Tra gli altri troviamo poi il pane Valcolla e il panettone San Salvatore, entrambi senza un legame diretto col territorio. A fare eccezione è invece il pane Sant'Abbondio, che prende il nome dal villaggio del Gambrogno che sovrasta la sponda sinistra del lago Verbano, sede dell'allora panificio artigianale di Renato Gobbi. Moda o senso di appartenenza, spesso un nome legato al territorio aiuta a caratterizzare il prodotto e attirare la clientela. Non mancano gli esempi anche sugli scaffali della grande distribuzione. Pane Valle Morobbia, tisana Olivone, paste frolle della Valle Bedretto. Ancora meglio poi se in dialetto, come mi conferma Franco Lurà, ex direttore del centro di dialettologia.
Sembra di sì, difatti alcuni nostri grandi distributori hanno fatto questa scelta di mettere il nome in dialetto su prodotti che hanno così una maggior valorizzazione della genuinità della regionalità e hanno poi uno slancio dal punto di vista della vendita molto più efficace e molto più ampio. Mi dicevano ai tempi quando si collaborava anche con una catena di questo tipo che il fatto di mettere dei nomi in dialetto avesse contribuito molto al maggior smercio del singolo prodotto.
Ma il pane in questione come viene visto da un valmaggese doc? Lo chiedo a Elio Genazzi, presidente del Museo di Valmaggia.
Penso che così come il pepe Vallemaggia porta l'immagine della Vallemaggia anche altrove, questo dal punto di vista del valmaggese comunque è uno slogan che è utile in altre maniere.
Difficile in ogni caso capire l'indotto generato dalla Valle Maggia rispetto alle vendite totali di pane in Ticino. Cifre ufficiali, mi spiegano dall'Ufficio Cantonale di Statistica, non ce ne sono. Tuttavia, per il presidente dell'associazione di categoria Massimo Turuani, la sua affermazione sul mercato è assodata.
È in assoluto il pane che ha tenuto nei tempi il miglior mercato ed è riuscito a conservarlo e a difenderlo qui sul territorio della Svizzera italiana, perché molte volte sono stati creati dei pani magari altresì validi che però non sono riusciti a sfondare come invece fece il Valemaggia a suo tempo.
Ma che fetta di mercato si ritaglia? Ci sono delle cifre?
No, delle cifre non le abbiamo, le posso dire facendo i classici conti della serva, che di solito sono abbastanza precisi i conti della serva, altrimenti in casa non mangio più nessuno. È molto alta la percentuale dei panettieri che lo produce, non dico quotidianamente, taluni magari anche quotidianamente, ma un paio di volte alla settimana sono parecchi i panettieri che la producono. E poi è un pane che tu lo trovi quasi sempre sulle bancarelle dei relativi mercati, specialmente quelli più frequentati. Di solito un panettiere non si fa mai mancare il pane Valemaggia.
Ed è il caso della pasticceria Marnin. Franca Antonini.
Il pane Valemaggia è uno dei pani che noi vendiamo per la maggiore, soprattutto nella sua declinazione che è il pane di Cima al Motto, che è un prodotto da noi creato per ricordare l'Alta Valemaggia, quindi soprattutto la Varrovana, dove si panificava nei forni a legna. E segue il farro sta avendo anche lui sempre di più maggior successo. Ecco, diciamo che i pani scuri in generale, i pani speciali, come li chiamiamo noi, hanno sempre più successo nella clientela, quello in ogni caso.
Oh, Valmaggina, Ticinella innamorata.
Successo, come detto, che dalla clientela germanofona si è poi esteso anche alla popolazione residente. Luca Poncini.
Io penso che all'inizio era sicuramente in prevalenza germanofola l'utenza di chi mangiava questo pane. Devo dire però che la tendenza è cambiata, al giorno d'oggi molta più gente, anzi la maggior parte, mangia dei pani completi, tra cui il Valemaggia. Per me è il pane che vendiamo di più in casa nostra, è proprio il Valemaggia.
Ecco, rispetto alla produzione totale del pane, più o meno di che percentuale si parla?
Ma si può parlare di un 30% sicuramente, nel mio caso.
E dove c'è un affare, l'interesse ovviamente si allarga e travalica i confini.
È un pane di successo, perché in Ticino comunque se ne vende molto, e ha suscitato l'interesse un po' dei grandi mulini, quelli della Svizzera interna, che fanno delle miscele apposite, un mix di farine con la ricetta che hanno sviluppato loro, una ricetta di base, per cui ogni panettiere seguendo questa ricetta riesce a fare un pane che assomiglia a un Valemaggia. Questa miscela è stata appunto creata per vendere nel resto della Svizzera, per cui se lo mangiamo a San Gallo piuttosto che a Vevey, piuttosto che a Basilea, il pane avrà praticamente lo stesso gusto, e qui cade un po' invece la tipicità che, andando per le panetterie artigianali del Canton Ticino, ogni panetteria ha la sua ricetta, per cui tanti gusti differenti.
Qualche offerta, mi dice Davis Caterina, all'Anaretto di Ascona l'abbiamo ricevuta.
Sì, ci sono state un paio di panetterie grosse dalla Germania che ci hanno chiesto, ci davano delle loro ricette, se noi davamo la nostra ricetta originale della Valle Maggia, però noi abbiamo preferito tenere un po' il segreto per noi. Fa piacere sapere che qualcuno cerca di apprendere la nostra qualità, però siamo contenti così. Ci teniamo stretto il segreto.
Perché allora non tutelare il nome di un pane che, a detta dei protagonisti, riscuote buoni risultati?
Forse non si pensava a questo successo e presumo le spese elevate per registrarlo non hanno pensato da fare una cosa così.
E in futuro magari si potrebbe fare?
No, non credo, perché esiste troppo pane Valle Maggia in giro. Tutti potrebbero dire no, l'abbiamo fatto noi, i primi, e voi avete copiato, dopo non si può dire questo.
In realtà i costi non sono così elevati, almeno per la registrazione del marchio in Svizzera. Si parla di poco più di 500 franchi per 10 anni e tra le designazioni protette troviamo ad esempio il pane del nonno della Leibungut di Losone, il Sant'Abbondio o il Romando Payas. Questi ultimi due distribuiti dal gruppo Minoterie, il più grande gruppo di molitura industriale in Svizzera. Contatto allora Renato Gobbi e mi faccio raccontare la sua esperienza diretta.
Chi vuole il Sant'Abbondio bisogna passare tramite il mulino ti fa firmare il contratto che si impegna a riservare la ricetta, il modo di lavoro e non darla agli altri. Però che c'è il mix è solo il mulino di Grange Marnat. Chi vuole produrlo ha solo contattare il mulino e siamo riusciti ad avere un bel numero cospicuo di panettieri, anche in vista interna, specialmente anche dei grossi panettieri.
Questa ricetta, questo pane con il marchio registrato è stato un buon affare comunque.
Ah certo, sicuramente. Io devo dire la verità che devo ringraziare il mio collega, che ormai non c'è più, Nereo Cambrosio, che mi ha dato sempre di buoni consigli, e uno di quelli è stato lui a invogliarmi, diciamo, a brevettarlo. Poi tramite la Bakery Trophy è stato il primo pane ticinese a prendere la medaglia d'oro. E da lì il mulino si è poi interessato, mi hanno scritto se si poteva fare qualche accordo, e da lì, diciamo, io quando ho passato a loro la ricetta in affitto non ho più neanche lavorato.
Per un segno contenente riferimenti alla provenienza geografica, i requisiti di registrazione sono molto più stretti, mi spiegano dall'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, a livello di ingredienti, ma non solo. Per il Valle Maggia bisognerebbe ad esempio aggiungere un elemento distintivo, grafico, come il campanile del marchio pane Sant'Abbondio, o verbale, magari il nome di famiglia. Mi immagino allora un pane Valle Maggia Bellini. Qualcuno lo comprerebbe?
Pan, butere, confitura.
Oh, signor di paesan, benedis un toc de pan, un tocchet per ogni vacca, par guarì di mosch che tac.
Discorso simile pure per altri tipi di loghi. Per ottenere ad esempio il marchio Ticino, certificazione cantonale gestita dall'Unione dei Contadini, almeno l'80% del peso deve essere composto da materie prime locali. Sul piano federale troviamo la denominazione di origine protetta e l'indicazione geografica protetta, che si applicano a prodotti tradizionali con forti radici locali. In questi marchi di qualità ufficiali tutto proviene da una regione di origine ben definita. È il caso del pane di segale vallesano, che troviamo anche sull'Arca del Gusto e nei presidi di Slow Food Svizzera. Me ne parla Franco Lurà, qui in veste di presidente di Slow Food Ticino.
Per far parte dell'Arca deve essere un prodotto legato al territorio e alla sua cultura tradizionale. Ci sono nell'Arca a livello mondiale diversi pani, quasi 200 tipi di pane che sono stati ammessi nell'Arca, anche tra i presidi. Che il pane Valle Maggia possa far parte, io non conosco abbastanza bene le procedure di produzione, ma bisognerebbe guardare, ma difficilmente vedo la possibilità che i grani o le farine vengano presi nel territorio, ecco, quindi prodotte nel territorio. Questo sarebbe un elemento che impedirebbe l'accesso all'Arca o al presidio, ecco.
Un esempio virtuoso arriva da Bosco Gurin, dove una volta all'anno viene panificato il roccabrocci. A prepararlo è il panettiere Matteo Bonzanigo, esperto di forni tradizionali.
Si tratta di un pane che prende i cereali in parte in altitudine da Bosco Gurin. Vuol dire che il pane che facciamo contiene più segale rispetto a un Valle Maggia normale, e in più è segale coltivata a 1800 metri e ci permette di avere un pane forse un po' più pesante, però simile al Valle Maggia che viene mangiato regolarmente, che contiene appunto la farina bigia e la farina di segale. La segale è macinata grossolanamente, non è fine, e quando lo si mangia si sente che c'è quasi un 30% sulle farine di segale.
Sulla possibilità che i nostri panettieri facciano sempre capo solo a materie prime locali, interpello Luigi Maier, direttore di Fela Ticino.
Difficilmente un panettiere riesce tutto l'anno a fare del pane con materie prime esclusivamente ticinesi. La produzione ticinese è solamente una minima parte del fabbisogno cantonale. Ci sarebbe del potenziale abbastanza interessante da poter sfruttare. Il grosso problema in Ticino sono la mancanza di terreni da coltivare.
Piano di Magadino non sarebbe sufficiente?
Se si facesse solo quello sì, però sul piano di Magadino viene fatta molta verdura, c'è della viticoltura, ci sono altre produzioni di cereali come il mais da foraggio piuttosto che il mais da polenta. È abbastanza diversificata la produzione agricola ticinese e ognuno è un po' specializzato in un settore, per cui ci sono terreni più adatti per una coltivazione piuttosto che l'altra, e anche quello è un fattore di cui va tenuto conto, per cui difficilmente si può dire smettiamo di far verdura per fare frumento panificabile, ecco, è abbastanza improponibile, ecco.
Il pane Vallemaggia sembra dunque destinato, almeno per il momento, a rimanere una azzeccata, seppur gustosa, trovata commerciale. Per ambire a entrare nell'Olimpo della tradizione e instaurare un vero legame con il territorio, bisognerà ancora aspettare.
E per un pezzo di pane è una buona canzone. Potremmo anche farla la rivoluzione.
Pan coi bœuf, formaggio senza bœuf e vin che salta in dieci.